Consigliere Rossini, io volevo rivolgermi all'assessore al commercio. E ho visto che ci sono in previsione 18.700 euro stanziati per il commercio.
Al momento di specifico su quanto riguarda i progetti non ce n'è, abbiamo stanziato una somma in previsione di realizzare un qualcosa, però di specifico ancora non abbiamo niente. Però abbiamo incrementato rispetto agli altri anni, come si è visto, abbiamo incrementato il contributo, si sta facendo, come ha detto l'assessore Monfrinoli, questa zonizzazione per ampliare per dare la possibilità agli esercenti di monetizzare i parcheggi, quindi di agevolarli anche in questo ambito. Stiamo cercando di aiutarli il più possibile. Si è visto già quest'anno abbiamo aumentato le iniziative per quanto riguarda il commercio, sia per quanto riguarda agosto e anche qui a Natale. Siamo intervenuti abbastanza celermente, abbiamo ampliato.
Ok, contributi ai commercianti, come era stato inizialmente
detto? Stiamo valutando questo contributo ai commercianti, o fare delle iniziative o dare contributi specifici ai commercianti.
Però c'è un margine basso.
Beh, certo, basta vedere quanto possiamo mettere.
Posso aggiungere quello che dice l'assessore Messina nell'ambito del rivitalizzare appunto il commercio in quella direzione. Si andrà, l'intenzione di andare nel periodo estivo appunto a rivitalizzare il centro con delle iniziative nel fine settimana, e questo chiaramente è una cosa molto importante per i commercianti. Per quanto riguarda quindi intervenire con delle spese dirette, per quanto riguarda il contributo sarebbe importante che i commercianti si creassero in un'associazione ufficiale con una propria natura giuridica, perché come sapete e come ho anche risposto a un'istanza che è arrivata anche dalla consigliera Rossoni, il comune non può elargire un contributo a un'attività economica. Se ci fosse un'associazione di commercianti cameresi, un qualcosa comunque di strutturato, a fronte di progetti strutturati e importanti, il comune può valutare un suo contributo, un suo apporto economico.
Sì, io mi riferivo magari più a un contributo che era stato detto per i commercianti di Via Novara o via Cavour, che poteva essere, visto che hanno subito dei disagi.
Per quanto riguarda questo, al momento no, non ce n'è. Io ero stato contattato da un esercente di Via Novara, dove aveva detto che erano stati fatti. Ho parlato direttamente con l'assessore di Candelo, dove loro han dato dei contributi solo a fronte di una... dovevano far vedere il loro bilancio negli ultimi 3 anni e vedere se effettivamente avevano avuto dei disagi. A detta dell'assessore di Candelo si sono presentate 3 persone. Anche perché è vero che sono stati abbiano avuto dei disagi, però Via Novara non era un parcheggio, volendo a piedi o in un modo o in un altro si riusciva ad arrivare lo stesso.
Ricordo anche che l'investimento e la valorizzazione del centro storico porta comunque a una valorizzazione delle attività commerciali presenti, uno stimolo per nuove attività commerciali che potrebbero arrivare sul nostro territorio, e aumenta anche il valore degli immobili, perché comunque non è cosa da poco. Cioè, le risorse messe a disposizione per riqualificare il nostro centro storico, già avviata come riqualificazione, sono risorse comunque importanti, quindi è una cosa da tenere in considerazione, come anche l'abbellimento che verrà fatto prossimamente sulle vie che sono già state coinvolte dalla riqualificazione. Quindi è una cosa da tenere in considerazione, cioè si valorizza comunque il centro, si valorizzano anche gli immobili.
No, aggiungerei anche un mio ringraziamento personale ai commercianti, che effettivamente stanno incominciando a avere un'ottica di coesione tra di loro. Vuoi che anche quest'anno si è riusciti a fare la Christmas card, vuoi che tra di loro siano riusciti a far mettere il bucomela, e anche lo specchio che è stato posizionato domenica in piazza, che anche chi è intervenuto ha gradito molto.
Grazie.
Allora, consigliere D'Apuzzo, io volevo fare una domanda al consigliere alle politiche giovanili, perché leggendo la sezione operativa del DUP, nella sezione dove parla di politiche giovanili e sport e tempo libero, in riferimento alle politiche giovanili non ci sono né iniziative né progetti, quindi volevo sapere se c'era qualcosa in programma, anche perché ho letto che sono stati stanziati circa 11.000 euro per questa sezione. Grazie.
Consigliere Ghisleri, allora dunque io mi limito a rispondere per le politiche giovanili, sport lascio al mio collega. Allora dunque, la situazione delle politiche giovanili che io ho trovato è stata una situazione nella quale non c'era nulla, quindi ci siamo trovati a dover costruire tutto. Abbiamo creato insomma insieme ad Unicambra gli eventi dell'orientamento scolastico e universitario, che sono stati due eventi di successo, e dunque si pensa di continuare sicuramente in questa direzione per quanto riguarda la fascia dei ragazzi, scuole medie e scuole superiori. E in realtà progetti stabiliti non ce ne sono. Questa somma ampia auspica, insomma, permette la possibilità di creare nuovi eventi. Adesso di definiti non ce ne sono, proprio perché non c'è niente da cui partire, li stiamo costruendo, quindi sicuramente ne riparleremo più avanti. Grazie.
Allora, Toscani, buonasera. Allora, per quanto riguarda la disponibilità di somme per l'organizzazione di attività legate ad attività sportive giovanili, si intendono una serie di attività che venivano fatte con la scuola. È un'attività che nel passato era stata fatta da associazioni sportive che avevano presentato dei progetti e che l'amministrazione aveva finanziato. Per il 2019-2020, quindi nella fase di questo anno scolastico, la società che nel passato aveva proposto questo tipo di attività si è detta non in grado di gestirla. E siamo in attesa in realtà di ricevere delle proposte da altre società sportive che abbiamo sollecitato in tal senso. Quindi la disponibilità a finanziare o a rifinanziare queste attività ci sono, anche perché effettivamente ci sono in qualche modo state richieste. Siamo alla finestra in attesa di capire se ci sono società sportive che sono disponibili a fare un certo tipo di attività, che normalmente erano quelle di cui sto parlando, erano offerte alla scuola primaria, soprattutto alla prima e alla seconda. Quindi da questo punto di vista, se arriveranno delle proposte, che sicuramente andremo a valutare, e se non arriveranno vedremo di intervenire in modo diverso. È comunque nostra intenzione proseguire con quel nome lì, Piccoli Sportivi Crescono, quello che sarà un'attività di proposta, di attività motoria, chiamiamola così, alle scuola primaria.
Consigliere assessore Gambaro, anche consigliere in realtà, quindi non, no, esercito il ruolo anche di consigliere. Ultimo ma non ultimo, quest'anno a livello di politiche sportive ho avuto il piacere e l'intendimento di portare avanti un bando che scadrà il prossimo 30 di dicembre, nel quale sono state allocate importanti risorse, quantomeno dimensionandole a quello che è il Comune di Cameri, per una serie di iniziative. E parte probabilmente parte anche dei progetti cui faceva riferimento il collega Toscani potrebbero rientrare anche in questo bando. E quindi, essendo una sperimentazione ed essendo il bilancio 2019 un bilancio che chiaramente abbiamo potuto amministrare solo in, a metà come, come nuova amministrazione, c'è il lecito dubbio di attendere, di vedere quali sono i, le manifestazioni di questo bando e poi fare sul 2020 delle valutazioni. Per rispondere alla domanda specifica e per completare quello già detto dai colleghi. Per quanto riguarda invece in generale, rispetto alle due domande che avete posto, al netto del fatto che i colleghi hanno già risposto nel merito ed è giusto così, anche perché va soddisfatta la curiosità giustamente del, della minoranza, vi invito a fare, a dare una chiave di lettura diversa rispetto a questi capitoli, proprio per andare a spostare il problema dal progetto specifico alla visione. Interpretare ad esempio le politiche giovanili come un questo è un lo premetto, è un'idea personale ma condivisa con i colleghi. Il fatto di andare a interpretare le politiche giovanili come un compartimento stagno in cui andare a diciamo attribuire degli eventi specifici confinati per i giovani ai giovani è qualcosa di un pochettino magari anche limitante. Interpretare invece un'allocazione di risorse importante o comunque più importante rispetto ad altri bilanci per le politiche giovanili fa sì che chi deve portare avanti, come ad esempio Valeria, questa, queste istanze diciamo dei giovani possa trovare collaborazioni fattive in realtà già magari presenti e già consolidate per andare ad aggiungere qualcosa a quello che già c'è e non dover fare per forza solo qualcosa di autoreferenziale. In questo, in questa, con questa visione differente, e si sposa in parte anche per il commercio, l'assessore Messina candidamente ha detto oggi non abbiamo progetti concreti. In realtà si parte da uno storico già abbastanza consolidato al quale abbiamo aggiunto delle risorse e quindi partendo da quello che già c'è e aggiungendo delle risorse evidentemente si può portare avanti ancora qualcosa in più. Se ci si aspetta unicamente un progetto nuovo, innovativo, magari si può restare delusi. Quest'anno per lo sport ho potuto permettermelo perché ho trovato delle risorse non spese e quindi piuttosto che spenderle diversamente ho ritenuto opportuno di fare qualcosa di nuovo che era questo bando. Però non è sempre possibile o non è sempre magari efficace fare per forza qualcosa di nuovo. Invece prendere quello che già c'è, valorizzarlo e aggiungere delle risorse magari anche trasversali a più assessorati, perché poi in una stessa manifestazione o in uno stesso progetto ci può essere una componente legata al commercio, alle politiche giovanili, allo sport, all'istruzione, al sociale, al turismo e di conseguenza se ognuno mette un pochettino della propria progettualità ma anche un pochettino dei propri soldi o dei propri capitoli, perché poi è bello avere le idee ma poi bisogna anche avere le forze umane e le risorse economiche per portarle avanti, si riesce a fare qualcosa di meglio. Nel 2020 proveremo a fare anche questo, quindi non so se è una chiave di lettura che vi può risolvere qualche dubbio o crearvene qualcuno in più, forse spero di avervene tolto qualcuno e di avervene creato qualcun altro, quando arriveremo al consuntivo 2020 tireremo un po' la linea.
Consigliere Rossi, visto la missione 8, assetto del territorio edilizia abitativa, urbanistica e assetto del territorio, riqualificazione di area industriale dismessa, cosa intendete di fare dell'ex Bossi?
Volevo lasciare la parola al sindaco. L'ex Bossi attualmente è proprietà privata della Bossi, per cui stiamo a vedere quali saranno gli sviluppi su quest'area. Quest'area è andata più volte all'asta, non è stata acquistata, ha un problema, è arrivato un ribasso d'asta assolutamente ridicolo. Il problema legato a questa struttura è che abbiamo sull'area Bossi edifici vincolati all'archeologia industriale, ma soprattutto abbiamo una presenza la cui durata è prevista ancora per più di 22 anni di fotovoltaico sulle copertine. È vero che questo è partito, mi pare questa convenzione è partita nel 2010, quindi ha un discorso di 22-23 anni, perché inizialmente era una convenzione ventennale che è stata ancora ampliata, e chiaramente sulla maggior parte di questi edifici vi è questa presenza di fotovoltaico. È pur vero che l'intervento in cui Bossi non ha recuperato, come si pensa, tantissimi soldi da questa cessione diciamo di superficie, ha però portato a casa il recupero fondamentale di tutte le coperture o di quasi tutte le coperture, con la rimozione quasi, perché una piccola parte c'è ancora, di tutto l'Ethernet che era presente. È stato uno degli interventi di rimozione Ethernet più grossi fatti in Italia, per cui le coperture di queste strutture devono essere assolutamente in ottimo stato per far sì che appunto il fotovoltaico dia e renda. Detto questo, è una proprietà privata, sappiamo che è andata all'asta e non è stata appunto venduta, e quindi vedremo cosa riterrà di fare la proprietà di essere, che comunque la famiglia Gregotti, e credo parla con altri. La realtà io la conosco molto bene, dello stabilimento, dove il mio suocero ha lavorato tutta la vita, in Bossi, come molti cittadini italiani, e la conosco bene perché andando a trovare il mio suocero mi fece più volte a visitare lo stabilimento, e così come ho ottimi rapporti con la famiglia Gregotti proprio per i motivi. E vedremo cosa deciderà la famiglia italiana. Il sindaco vuole aggiungere qualcosa?
No, ho detto tutto. Intendevi comunque la parte tessitura?
Sì.
Non la filatura, perché la filatura è già stata
sì.
ceduta e contato. La tessitura in questo momento è proprietà Gregotti barra Borasio, un'area sicuramente importante del paese, e sicuramente un'area che ci porta a fare delle riflessioni, perché sicuramente ci rendiamo conto che è un'area che nel tempo dovesse continuare ad andare in degrado, diventa un problema per il paese. Quindi come comune, come amministrazione, delle valutazioni, dei ragionamenti riteniamo che sono sicuramente da fare, però ad oggi la proprietà comunque è privata.
Grazie. Consigliere Messina, anch'io volevo fare qualche richiesta, partendo dagli impianti sportivi, poiché nel DUP abbiamo visto che è intendimento dell'amministrazione realizzare un nuovo campo da beach volley, e nel bilancio invece abbiamo visto che la somma che è stata stanziata per le spese che l'amministrazione affronta per la struttura è quella da convenzione. Giustamente, prudenzialmente, è stato corretto inserire questo. Ne approfitto però dal momento che il bando è da poco scaduto per chiedere un aggiornamento. Siamo riusciti ad ottenere questa volta delle domande, quindi ci sono soggetti che hanno presentato domande, sono interessati, oppure purtroppo tristemente, come è avvenuto in passato, il bando è andato deserto?
È un pochettino off topic, ma rispondo volentieri essendo anche di stringente attualità. Allora, come detto dal consigliere Messina, nel bilancio è stata fatta diciamo una proiezione molto prudenziale, cercando di mantenere in gran parte quello che era l'assetto di quest'anno. Questo perché, come diceva il sindaco prima, grazie al 118 possiamo andare a fare variazioni di bilancio in maniera abbastanza importante, e quindi nel momento in cui ci saranno poi delle azioni concrete che andranno a manifestarsi sul bilancio, andremo a fare degli spostamenti ingenti in questo caso, perché si parla di grosse cifre, per andare a dare un nuovo assetto, meglio, perché si tratta di dare un nuovissimo assetto, perché nel momento in cui si arriverà ad una giudicazione definitiva, tutte le utenze verranno volturate a carico del gestore, quindi una grossa parte tutta questa parte verrà meno, e a fronte però di un contributo che dovremmo ottenere. E per quanto riguarda l'operazione del bando in essere, appunto scaduto, ha fatto sì che abbiano partecipato due contendenti. E le fasi di gara si stanno espletando proprio in questi giorni, e quindi credo che a giorni davvero all'Albo Pretorio si possano cominciare a vedere delle informazioni ufficiali. Questo è quanto si può, sappiamo, e quanto possiamo dire, insomma. Per quanto riguarda il beach volley, così rispondo a tutto, ovviamente noi abbiamo inserito l'intendimento perché nel bando c'è questa richiesta, quindi il gestore può realizzare un campo da beach volley. A onore del vero, rispetto alle edizioni passate del bando, abbiamo lasciato questa indicazione, ma abbiamo dato al gestore la possibilità di andare a modificare questa realizzazione, quindi non in accordo con l'amministrazione, non realizzare un campo da beach volley, ma qualcosa di diverso. Quindi abbiamo fatto sì che gli eventuali partecipanti, i nuovi gestori, possano proporre anche qualcosa di diverso che abbia almeno lo stesso valore economico, quindi dal punto di vista economico non cambia nulla, ma se anziché il beach volley volessero proporre qualcosa di diverso in sede di bando, possono.
Bene, per quel che riguarda invece le attività culturali, abbiamo visto che l'intendimento dell'amministrazione è realizzare presso la biblioteca, all'ultimo piano, una sezione dedicata interamente all'arte, senza tenere prova del capito dell'utilizzo di quella evidentemente parte della biblioteca che viene distribuita anche da soggetti terzi per fare delle iniziative culturali, e poi che diverrà la sede dell'assessorato alla cultura e all'istruzione. Interessante, vorrei sapere al consigliere Toscani si vuole sistemare bene, anzi l'assessore Toscani si vuole sistemare bene in un ambito culturale, in biblioteca, tra gli affreschi.
Allora, intanto l'idea è quella di, appunto, come dicevi tu, di portare al terzo piano la parte culturale con le dovute, diciamo, nel rispetto delle regole, e quindi valuteremo dal punto di vista della sicurezza, eccetera, eccetera, la possibilità di fare questo. Se riusciremo a fare questo, sicuramente ci sarà una parte disponibile per quanto riguarda l'attività culturale, le attività organizzate dalla biblioteca, patrocinio dell'assessorato alla cultura, eccetera, eccetera. Il fatto di voler portare la sede dell'assessorato era perché mi sembrava abbastanza in linea il fatto di avere un angolo, uno spazio dedicato all'assessorato alla cultura, visto che tutto sommato normalmente la cultura fa pari con l'istruzione, avere un angolo dove era magari più bello ricevere della gente se ha necessità, colloquiare con, e quindi visto che peraltro c'è già uno spazietto abbastanza simpatico e ben arredato, poteva essere un'idea. La realizzazione spero di poterla portare avanti nel più breve tempo possibile, nei prossimi 4-5 anni, perché effettivamente non voglio fermarmi per i prossimi 25, quindi voglio quantomeno tentare di realizzare questa nostra idea, perché chiaramente è un'idea che si è condivisa con gli altri colleghi di poter fare questa cosa. Credo che quel terzo piano lì della biblioteca sia molto bello e sia da, in qualche modo, da valorizzare.
Avevo poi anche una richiesta per il consigliere Baiesi, che se non erro è delegato alla questione sportello lavoro, rapporti con le imprese, proprio per comprendere, nel momento che abbiamo visto che anche in bilancio ci sono delle somme, quali intendimenti abbia l'amministrazione per sviluppare l'attività dello sportello lavoro. Abbiamo visto che di recente c'è stata una visita ufficiale dell'amministrazione presso uno stabilimento chimico cittadino che fortunatamente in questi anni dal punto di vista dell'occupazione è stato molto propositivo, anche fornendo occupazione a soggetti residenti sul nostro territorio. Penso ovviamente alla Leonardo, che continua fortunatamente ad espandere anche in questo senso una proposta occupativa o una proposta di residenzialità occupativa, diciamo così, sulla nostra pianta canerese, e che no al nascente polo logistico di Trecate, dove mi pare che il comune di Trecate abbia avviato o voglia avviare o si sia reso disponibile ad avviare un progetto di collaborazione con gli enti che sono vicini proprio nella gestione di uno sportello lavoro, insomma di una selezione di domande di occupazione.
In questo momento noi abbiamo una società che già cura lo sportello lavoro, che è una società del territorio. Dopodiché abbiamo sottoscritto una convenzione con un altro gruppo ANAS, che si appoggia invece su un'altra società di selezione del personale. Li abbiamo incontrati 4-5 giorni fa. Diciamo che il primo approccio che avemmo 3 mesi fa non fu dei migliori, perché le persone che mandarono qui non erano sicuramente persone in grado di selezionare dalle consiglie dei ministri. Diciamo che ci siamo adesso intesi con questo gruppo, che già sembra operare in maniera molto positiva sbagliato in modo particolare. Ci hanno richiesto di avere uno spazio, possibilmente al di fuori del palazzo comunale, di avere un minimo di strutture, che sono un computer, una stampante. Quindi adesso vedremo di, abbiamo quasi individuato il posto, vedremo di dargli una verniciata e mettere in piedi le attrezzature che gli servono. Abbiamo poi ricevuto 2-3 giorni fa un'altra lettera di un'altra associazione, l'Associazione dei Consulenti del Lavoro, che anche loro ci hanno chiesto di avere un appoggio in comune, di interessarsi al discorso dello sportello del lavoro. Volevo ricordare con la massima, di fare la massima attenzione sul ruolo che il comune deve svolgere. Il comune trova il lavoro, il comune aiuta i cittadini a mettersi nelle condizioni di trovare il lavoro. Quindi noi offriamo un servizio alle persone per compilare un CV, per dare delle indicazioni, per poter consentire loro di muoversi nel mondo del lavoro, ma cerchiamo di non diffondere un messaggio sbagliato, che è il comune che trova il lavoro. Volevo anche segnalarvi che dal 1 di gennaio al 31 ottobre, che erano gli ultimi dati che avevo fino a 15 giorni fa, adesso magari o anche novembre, si sono presentati allo sportello lavoro di Cameri 40 persone. È un numero veramente risibile. Di questi 40, poi una buona parte sono persone che periodicamente vengono, quindi persone di difficile collocazione. Ci siamo anche posti il problema che forse questo scarso interesse sia anche per un problema di comunicazione. Quindi siamo noi che non abbiamo informato, che non abbiamo comunicato. I cittadini cameresi non sanno che c'è questo tipo di opportunità e le aziende non sanno, e quindi abbiamo intensificato questo discorso di informazione. Certamente il discorso delle imprese, anche lì tu dicevi prima la Procos, secondo me la Procos ha i canali diretti, personali per muoversi sul mondo del lavoro e va direttamente nelle scuole a prendersi periti chimici o chi gli dovesse servire. Lo sportello del lavoro può servire se le ditte che vengono qui, quindi non il comune, allaccia degli accordi con altre aziende per promuovere questo tipo di assunzione, cosa che mi sembra abbiano fatto a Gagliate con un supermercato che si stava ingrandendo dove c'era una volta la casa della borsa, però è la Sinergy, quindi è la società che si è mossa per andare a stabilire degli accordi con loro. Noi possiamo solo fare i facilitatori e quindi mettere in condizioni che la domanda e l'offerta si possano comprare.
Sì, sì, ma reputo doverosa e condivisibile la specificazione che il Comune cambia il nome all'ufficio di collocamento, a parte che l'ufficio di collocamento non esiste più, perché si chiama Centro per l'Impiego, però effettivamente la finalità dell'ente non è certamente quella di intermediare la manodopera. Poi avevo una richiesta per comprendere, adesso non so se, perché è frutto di una mia interpretazione, quindi non so se è di competenza della consigliera Gennaro o no, interventi per gli anziani, 30.000 euro, come so che lei è delegata alla terza età attiva, con questi 30.000 euro li vogliamo tenere molto attivi oppure è una voce che si rifà ad altri servizi?
No. Non paghiamo il mare per tutti e tante uscite, ma dietro quella voce di bilancio si nasconde invece il contributo di 30.000 euro alla casa di riposo stanziato per i prossimi 28 anni. Quindi anche posso raccontare un aneddoto che la stessa consigliera Gennaro, quando ha visto il bilancio, ha sfregato le mani dicendo caspita quante risorse, invece purtroppo per lei e per noi non possiamo allocare così tante risorse.
Allora, consigliere Gennaro, visto che io in realtà come lei avevo interpretato questa cosa positivamente, invece vengono usati per un altro modo di terza età un po' meno attiva nello specifico. Avevo poi ancora una richiesta, dal momento che il sindaco prima parlava delle alienazioni, volevo chiedere questo. Appartamento di via San Biagio, che ciclicamente ci ritroviamo nel piano delle alienazioni, ciclicamente riporta una sorta di clausola che lo congela, cioè dice devono essere verificati i requisiti con ATC. Questi requisiti con ATC li abbiamo poi finalmente, questa domanda l'avevo già fatta, mi ricordo, abbiamo poi sciolto questo nodo ed è un bene che possiamo considerare di mettere sul mercato entro breve o ce lo ritroveremo sempre nel piano delle alienazioni?
Scudo io, eh? Sì, i requisiti sono, ha tutti i requisiti per essere messo sul mercato, sono stati fatti degli interventi, gli interventi che servivano sono stati effettuati, quindi adesso è nelle condizioni per essere messo sul mercato. Chiaro che se la cosa dovesse continuare, nel senso che non c'è appetibilità per quell'appartamento, il piano di alienazione è un piano che può essere comunque cambiato in corso d'opera, perché comunque è un appartamento sicuramente importante, noi pensavamo appunto di valorizzare come un'entrata economica importante, però se questo fa pensare che non ci sia possibilità nei prossimi mesi, nulla vieta che si facciano dei ragionamenti diversi.
Sono Finoli, volevo intervenire? Volevo per correttezza dire una cosa, attualmente il piano delle alienazioni non l'abbiamo modificato e se abbiamo in mente di alienare qualche cosa d'altro, nel momento in cui faremo le valutazioni di tipo tecnico aggiorneremo il piano delle alienazioni. Io voglio dire per correttezza che qui abbiamo due assessori, che sono l'assessore Montrinoli e l'assessore Gambaro, che a suo tempo in posizione di consigliere di opposizione non erano d'accordo sulla vendita di questo alloggio e questo argomento è già stato portato al tavolo in giunta e proprio perché abbiamo intenzione, non in questa sede ma un po' più avanti, perché vorremmo alienare altra roba andremo quindi a verificare l'opportunità di lasciarlo come bene agibile, proprio perché intanto aveva bisogno di interventi, di riqualificazione, di ristrutturazione e fondamentalmente di coibentazione, e che sono stati fatti, e bisogna poi verificare poi i lavori finiti nella loro totalità, e quindi vediamo. Però noi rimaniamo per la nostra posizione, perché siamo persone coerenti, molto coerenti, che forse sarebbe opportuno toglierlo dai beni alienabili e quindi dare una possibilità ulteriore a persone che ne hanno necessità di poter trovare una giusta, adeguata. È rimasto lì proprio perché stavano terminando i lavori di messa a ripristino. Quindi affronteremo questo problema, perché la coerenza non manca.
No, ma ben mi ricordo la posizione che a suo tempo è stata assunta. Tra l'altro anch'io condividevo, ma come una riflessione di questo tipo, decidiamo cosa fare di questo bene, perché alla fine è un bene che viene utilizzato perché si trova in un contesto di edilizia popolare, quindi a vantaggio di chi si trova in una situazione di difficoltà abitativa. Quindi se lo vendiamo, il comune introiterà del denaro che poi utilizzerà volendo anche per fini sociali o secondo gli intendimenti che intenderà adottare, ma se invece non lo vendiamo, rimettiamoci dentro qualcuno, di modo che almeno a qualcuno un appartamento, qualcuno che aveva bisogno, un tetto sulla testa gliel'abbiamo dato. Tenerlo vuoto dopo tanti anni comincia, insomma, a diventare un problema che in un modo o nell'altro va risolto. E un'ultima richiesta che avevo è questa: abbiamo visto nel bilancio l'uscita per organi istituzionali di euro 164.250, se ho visto bene. Credo che si tratti dell'indennità di carica dell'amministrazione, dottoressa Vecchio, oppure ho visto il dato sbagliato. Se non è, anche se non fosse quello lì, volevo comunque chiedere nello specifico, dal momento che abbiamo visto che l'amministrazione ha fatto una scelta qualche mese fa, di quella di essere un'amministrazione, passatemi il termine, a tempo pieno, quindi con una revisione di quelle che erano le indennità di carica che venivano percepite prima, con le tabelle che sono previste dalla norma, sia per quel che riguarda l'indennità del sindaco, sia per quel che riguarda l'indennità poi a scalare del vice sindaco e degli assessori. Una scelta che adesso non prendiamo una posizione nel merito, facciamo una domanda, anche perché comunque è una scelta che è un punto di diritto legittimo da parte dell'amministrazione che decide di voler fare il sindaco e l'assessore a tempo pieno. Ci chiedevamo però, dal momento che fortunatamente non sono aumentate le imposte e che il sindaco prima ci ha dichiarato che indicativamente abbiamo mantenuto come voci di spesa per le missioni del bilancio quelli che erano gli interventi economici che vigevano prima, ci chiediamo questo aumento di somma in realtà da dove arriva? Avete trovato vedo che giustamente l'assessore Gambaro dice li abbiamo trovati in qualche posto, no, c'è stato qualche, ci chiediamo, esatto, c'è stata qualche entrata particolare o una revisione di particolari capitoli di spesa per andare a creare la provvista per questa indennità.
Sì, allora, il capitolo sono 110.000 indennità di carica di presenza degli amministratori comunali e delle commissioni comunali. Probabilmente quello sarà complessivo, magari tenendo in considerazione anche altre voci, però come voce di indennità sì, infatti 174 sarà il totale delle missioni tenendo in considerazione anche altre spese. Quella che riguarda l'indennità sono in previsione 110.000 euro. Sono chiaramente, come è stato correttamente detto, è una valutazione, una scelta che abbiamo fatto e che avevamo già fatto nel Consiglio Comunale di luglio, dove avevamo fatto appunto la variazione di bilancio per l'esercizio 2019, in quanto come giunta abbiamo deciso di operare a tempo pieno, quindi a contatto con i cittadini, gli uffici e nelle attività istituzionali che quotidianamente vede il Comune in prima linea. All'interno del nostro bilancio abbiamo trovato queste risorse di parte corrente, e chiaramente a seguito di entrate correnti che vi sono state negli ultimi chiaramente periodi e che continuano comunque ad esserci. Penso al recupero, comunque anche importante recupero di parte corrente dell'evasione che c'è stato in questi anni e che continua, e che abbiamo messo in piedi nel 2015 con l'ufficio, ma anche affidando esternamente al settore, all'Avoco, che era stato vincitore del bando, quindi un'importante attività di recupero. Queste sono risorse chiaramente di parte correnti che hanno sicuramente aiutato il bilancio a andare anche in questa direzione, mantenendo comunque e garantendo le attività e i servizi che fino a questo momento abbiamo dato. Quindi questa è una delle voci principali.
Io ringrazio gli assessori, i consiglieri, ovviamente anche il sindaco per i loro interventi, anche a nome dei colleghi del gruppo di opposizione che mi hanno preceduto. Non abbiamo in realtà altre domande o richieste da fare, se non una riflessione. Ovviamente, come diceva l'assessore Gambaro prima, è condivisibile anche da parte nostra il ragionamento che bisogna guardare a progetti di ampio respiro e non ghettizzare o eccessivamente settorializzare quelle che sono le aree di intervento, ci mancherebbe altro. Altrimenti, se in una comunità come la nostra non si costruiscono dei rapporti di rete o di collaborazione già all'interno della struttura amministrativa, diventa difficile poi pretendere che all'esterno accada una cosa simile. Quindi condividiamo. Le richieste erano la legittima curiosità, come state definite, erano ovviamente richieste perché, per dire, ci dite che volete spendere dei soldi e noi ci domandiamo ma come li volete spendere. Quindi attendiamo di comprendere nello specifico, sorpresa, attendiamo di comprendere nello specifico, a questo punto vedendolo, visto che su alcuni settori come politiche giovanili o commercio non c'è stata una chiara identificazione di progetti concreti o calendarizzati da mettere in campo, lo vedremo nel corso dell'attività amministrativa e sicuramente al consuntivo successivo esprimeremo le nostre opinioni in merito. Frattanto non vogliatecene, ma una fiducia in bianco non siamo autorizzati dal nostro elettorato a darvela, pertanto esprimeremo sul bilancio 2020 un voto contrario.
Grazie. Quindi, se non ci sono altri interventi, direi di mettere nel voto il quinto punto all'ordine del giorno del nostro Consiglio Comunale, vale a dire l'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2020-2022. Articolo 151 del decreto legislativo 267 del 2000 e articolo 10 del decreto legislativo 118 del 2011. Si propone appunto di deliberare 1. Di approvare in senso dell'articolo 174,3 del decreto legislativo 267 del 2000 e degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 118 del 2011 il bilancio di previsione finanziaria 2020-2022. Redatto secondo lo schema dell'allegato 9 al decreto legislativo 118-2011, così come risulta dall'allegato A, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali appunto dell'allegato stesso. Poi, di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio, di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale rispetto agli equilibri finanziari di cui all'articolo 162,6 del decreto legislativo 267-2000, di dare atto che questo ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21 bis del DL numero 50 del 2017, per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6,7, 8, 9 e 13 del DL 78 del 2010 e dell'articolo 27,1 del DL numero 112 del 2008. Dichiarato che questo ente rientra in quanto previsto dall'articolo 1,905 della legge del 30 dicembre 2018 la numero 145, per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dai commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DL 78-2010,2 dell'articolo 5 del DL 95-2012, di inviare la presente deliberazione esecutiva dei sensi di legge al tesoriere comunale ai sensi dell'articolo 216,1 del decreto legislativo 267 del 2000, di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM del 22 settembre 2014, e infine di trasmettere i dati del bilancio alla banca dati della pubblica amministrazione, ai sensi del DM del 12 maggio 2016. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Vi chiedo anche per questo punto l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario?
L'esito della votazione sul bilancio di previsione 2020, 21-22, favorevoli 10, contrari 5, astenuti 0.